italiani sono da sempre dei risparmiatori prudenti, con una predilezione, la casa. La frase «non c'è nulla di meglio del mattone» si è tramandata di generazione in generazione, ma da qualche tempo il mito si è inclinato. A causa, ad esempio, delle imposte elevate, dei mutui sempre più cari, delle spese condominiali alle stelle. I numeri di Nomisma, poco noti peraltro, sono impietosi. Negli ultimi 15 anni i prezzi delle case in 13 grandi città sono scesi in maniera marcata. Unica eccezione costante, Milano. E si segnala negli ultimi tempi la risalita di Roma e Bologna. Il biennio d'oro 2007-2008 appare lontanissimo per quasi tutti gli italiani. E in futuro potrebbe andare anche peggio. Le analisi per il 2024 indicano un'ulteriore contrazione sia delle vendite sia dei prezzi. E in prospettiva le misure green approvate dall'Unione Europea potrebbero incidere sul mercato, gravando i proprietari di ulteriori costi. Tutto questo in un paese in costante calo demografico. Sono Marcello Foa, state ascoltando Giù la maschera, persone, fatti, notizie, alla ricerca della verità. E oggi ci chiediamo, il mito del mattone, tanto caro ai nostri nonni e ai nostri padri, è davvero svanito? Insomma, conviene ancora investire nelle case? Cari ascoltatori, che piacere ritrovarvi anche oggi, giovedì 2 maggio 2024. Partiamo subito col numero a cui potete mandare i vostri messaggi, sms e whatsapp, ringraziandovi, perché di solito arrivano tanti messaggi e soprattutto di qualità, con nessun insulto, devo dire, rarissimi sono i messaggi fuori rotta, diciamo così, e molto costruttivi. Per cui, pregandovi di indicare il nome e la località da cui scrivete, il numero è 335-699-2949 e vi ringraziamo anche per l'attenzione che ci dedicate su Rai Play Sound, dove potete riascoltare in podcast tutte le puntate di Giù la maschera. Oggi è giovedì e come ogni giovedì c'è Giorgio Gandolfo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Eccoci, Giorgio. Allora, il tema di oggi è davvero, davvero importante.
Sì, 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 davvero. Tra l'altro, secondo gli ultimi dati disponibili di Banca Italia, sì, partiamo da questo presupposto, il 53% della ricchezza degli italiani poggia sul mattone, quindi stiamo parlando tra l'altro di 5.580 miliardi di euro, una montagna di denaro nemmeno identificabile così
visivamente.
E però secondo una recente ricerca, e stiamo ancora sui numeri di casa.it, il 74% degli italiani ritiene che l'investimento nel mattone oggi debba essere determinato dalla soddisfazione di un bisogno personale, di conseguenza acquista a casa chi appunto ne ha bisogno, ma perde quota la propensione ad acquistare immobili come strumento di reddito. Quindi questo per l'eccessiva tassazione e costi di manutenzione 40%, l'incognita sull'effettivo aumento del valore 25% e la difficoltà di smobilizzare in tempi brevi, no, quegli investimenti altro 25%. Significa che ci siamo sempre fidati. Per noi era veramente un paracadute dal punto di vista proprio economico per gli italiani, ma il mattone ci sta arrivando in fronte.
Sì. E purtroppo questo è ovviamente un problema, perché anche parlando con amici, conoscenti, insomma il mito resiste e noi vogliamo aiutarvi oggi a capire che cosa, non darvi consigli naturalmente, perché ognuno di voi è libero di investire i propri risparmi come meglio crede, ma di aiutarvi ad avere un quadro realistico di un settore. Le cifre che ha ricordato Giorgio Gandolfo sono esemplari e ci rendono così consapevoli di quanto sia importante oggi già l'investimento effettuato in questi anni, gli ultimi 50-60 anni nel mattone, e per cui è un argomento che va trattato con estrema attenzione e speriamo di rispondere alle domande anche che ci porrete. Allora, il nostro primo ospite è già un amico di Giù la maschera, è stato più volte con noi, si chiama Sergio Giraldo, è un analista indipendente, è un collaboratore del quotidiano La Verità. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
È qui con noi negli studi Rai di Corso Sempione a Milano. Sergio Giraldo ha scritto diversi articoli sul quotidiano La Verità, seguendo proprio quel che sono le influenze sia dal mondo finanziario, Banca Italia, sia dal mondo europeo sul mercato europeo. Allora, innanzitutto con il tuo commento per partire, c'è sì. Da essere preoccupati oppure no?
Ma intanto la casa è ancora un bene rifugio, nel senso che è un bene a tutela del proprio benessere, è un bene che dà sicurezza e dà stabilità. La proprietà della prima casa, in generale l'investimento nella proprietà immobiliare, ha dato e dà sempre un ritorno che va al di là del mero ritorno finanziario, ma che è qualcosa che affonda le radici nella sicurezza, no? E nell'investimento sul futuro dei figli, dei nipoti, eccetera. In Italia, forse non l'abbiamo detto, ma più del 74% delle famiglie possiede la casa in cui abita, mentre ad esempio in Germania questo è vero solo nel 46,5% dei casi. Quindi l'Italia è un paese di proprietari di casa per abitare la casa. Il problema è che negli ultimi anni effettivamente questa aspirazione alla sicurezza e a un futuro moderatamente stabile è stata frustrata da una serie di avvenimenti c'è una crescente difficoltà ad accedere al bene casa. Vi sono una serie di motivi per questo, di cui credo adesso parleremo.
Certo, sì, sì. Insomma, il tuo messaggio è chiaro. Chi compra casa, un po' quel che diceva anche Giorgio, chi ci deve vivere? Cioè, se tu preferisci vivere in una casa di tua proprietà pagando il mutuo anziché l'affitto, sì. Ma oltre a questo diventa più problematico, perché un tempo si diceva appena ho 4 soldi mi compro il monolocale, queste cose qui, e questa epoca qui forse si è ridotta.
Sì,
no?
sì.
Allora, però su questo mercato immobiliare che risente appunto di queste dinamiche ha suscitato molto clamore e molta inquietudine anche la direttiva europea che impone un adeguamento su criteri ecologici delle case entro il 2050, no?
Sì.
Allora, inizialmente era una direttiva molto dura, ne parlasti anche tu qui ai nostri microfoni,
sì.
È stata così tra virgolette ammorbidita, ma non troppo. Aiutaci a capire,
sì,
che cosa rischia di accadere da qui a qualche anno.
Io parlerei soltanto degli immobili residenziali esistenti, perché la direttiva è molto complessa, rischiamo di perderci in una serie di rivoli, perdiamo il filo del discorso. Ci sono obblighi sulle case nuove che vengono costruite da qui in avanti, ma sugli immobili esistenti al momento la direttiva non prevede degli obblighi, prevede degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici delle case, ma trattandosi appunto di una direttiva ci vorrà una legge italiana che recepisca questa direttiva, quindi sarà la legge italiana che stabilirà come questi obiettivi devono essere raggiunti. Ci sono 2 anni di tempo per fare questa legge, chiaramente prima arriva questa legge più sarà chiaro il panorama e quindi anche gli investimenti eventuali saranno un pochino più solidi, diciamo così. La direttiva prevede quindi che ogni Stato membro debba fare un piano di riqualificazione degli edifici adottando delle misure che puntino a ridurre i consumi energetici. In che misura? Del 16% entro il 2030 e del 20% entro il 2035. Ma il 55% di queste riduzioni deve essere conseguito con ristrutturazioni di edifici delle classi energetiche peggiori, e cioè la classe G e la classe F. Questo vuol dire circa la metà, un po' meno della metà degli immobili in Italia appartiene a queste due classi energetiche, il che vuol dire che su circa 12 milioni di edifici residenziali, circa 5 milioni di edifici sono quelli su cui dovrà intervenire in qualche modo questa direttiva, questa legge che poi recepirà la direttiva sulla efficienza degli appartamenti, delle abitazioni residenziali.
2030 prima tappa, 2035 seconda tappa.
Esattamente.
Dottor Giraldo, ma chi pagherà queste ristrutturazioni? Cioè, il rapporto è tutt'altro che rassicurante. E quali numeri, con quali fondi?
Sì, sì.
Cioè, noi siamo molto preoccupati anche proprio.
Sì, ma non solo noi, anche il governo. Anche il governo, perché lo stesso ministro dell'economia Giorgetti, tempo fa, quando votò contro in Consiglio europeo, l'Italia votò contro questa direttiva, ma Giorgetti ha detto testualmente: il tema è chi paga, perché noi abbiamo un'esperienza pregressa, e in questo caso faceva riferimento al caso del superbonus che tanto sta impegnando le finanze italiane in questo momento. La Commissione stima in 275 miliardi di euro all'anno le necessità di investimenti per tutta l'Unione Europea, questa è la cifra. In 5 anni vuol dire 1.400 miliardi, e le stime per una singola abitazione ovviamente sono molto larghe, però vanno dai 30 agli 80 mila euro. Si tratta di investimenti peraltro su cui non è detto che vi sia un ritorno, perché gli investimenti in efficienza energetica hanno ritorni molto lunghi e, diciamo così, bisogna valutare caso per caso. Ecco, naturalmente le finanze pubbliche sono già sotto stress, il paradigma europeo del rigore fiscale dei bilanci pubblici non lascia ben sperare su un intervento pubblico di sostegno a questi investimenti in efficienza energetica. Credo che sui privati alla fine ricadrà l'onere maggiore. Oggi c'è già un effetto sui prezzi, nel senso che già oggi gli immobili con classi energetiche più basse hanno un prezzo più basso rispetto, certo, a quelli che hanno una classe energetica più alta, o meglio, i prezzi delle case con classe energetica alta hanno un premio rispetto alle classi energetiche inferiori. Ora bisogna capire se questa forbice si allargherà quando avremo in mano la legge e capiremo che cosa c'è scritto. Ci vuole ancora tempo, questo ancora non lo sappiamo.
Non sappiamo, chiaro, sì. Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi, abbiamo appunto toccato un tema molto sensibile, alcuni ci parlano appunto, molti evidenziano del fatto che quando eredi, ad esempio Enrico da Gaggiano, io ho due case più tutte le parti ereditate dai nonni, e dice alla fine gravano solo sulle spese, troppe spese, l'ISEE sale, dunque anche un altro ascoltatore dice, se ricevete una casa in eredità vendetela, perché altrimenti sono solo costi. Ora forse sono giudizi un po' lapidari, però danno l'idea di un paradosso di cui magari parleremo più nel dettaglio nella seconda parte. Invece a Sergio Giraldo, ricordo, analista indipendente e collaboratore della quotidiana La Verità, chiedo un commento su quanto ha scritto Banca Italia qualche giorno fa. E Banca Italia ha detto sì, bisogna fare queste misure, però sembrava suggerire misure vessatorie, ad esempio quella frase scappata, forse per sbaglio mi auguro, dicendo chi non ristruttura non può affittare, ma ho letto bene?
Allora, in uno studio di qualche settimana fa, effettivamente la Banca d'Italia ha fatto alcune proposte di interventi di politiche pubbliche, di finanza pubblica, sul tema della direttiva sulle case green, cosiddette. Ha effettivamente proposto, tra le altre cose, di subordinare l'affitto dell'immobile al raggiungimento di una specifica classe energetica. Lo ha fatto citando la Francia e la Scozia, in cui leggi simili già esistono, quindi sono leggi che preesistono rispetto alla direttiva. Io non penso sinceramente che si arriverà a questo, sarebbe un obbligo surrettizio introdotto a ristrutturare che va oltre la portata della direttiva, che specifichiamo non richiede obblighi al momento per nessuno, e si immagina che la legge di recepimento punterà su sussidi e incentivi piuttosto che su obblighi di ristrutturare. Peraltro in Francia l'obbligo di mettere in affitto appartamenti sopra una certa classe sarà solo dal 2025, classe F, e in classe E dal 2028, quindi forse occorrerebbe vedere prima in Francia cosa succede sul mercato immobiliare avendo inserito un obbligo come questo prima di mettere...
Un obbligo in che senso, scusate?
Cioè dal 2025 per affittare una casa, questa casa dovrà essere almeno in classe F, dal 2028 almeno in classe E. Questa è una legge che già esiste in Francia ed è stata approvata prima della direttiva.
È stata recepita immediatamente,
sì,
insomma.
Prima ancora della direttiva. E lo stesso in Scozia. Ora la Scozia non è nell'Unione Europea, quindi probabilmente possono anche fare un po' quello che vogliono, ma è una legge che in Scozia c'è già dal 2022, quindi magari sarebbe interessante andare a vedere su quel mercato che cosa è successo avendo inserito questo obbligo. Io ripeto, credo e spero che non si debba arrivare a una cosa di questo tipo.
Ecco, dottor Giraldo, abbiamo un ascoltatore, Andrea da Trieste, che fa una domanda diretta. Se un condominio non ha i soldi per effettuare l'adeguamento, non tutti hanno 30-40 mila euro da regalare all'Europa, tra l'altro diciamo un senso abbastanza polemico, sì, cosa succede?
Ripeto, bisogna vedere la legge che cosa dirà. Al momento non sono previsti obblighi di ristrutturare, bisogna vedere quali incentivi, quali sussidi eventualmente lo Stato metterà a disposizione. Al momento obblighi non ce ne sono.
Ecco, poi c'è una domanda che mi deriva da un'intervista, mi ha particolarmente colpito tempo fa una frase del costruttore Manfredi Catella, leader del settore a Milano, a chi gli chiedeva come mai, mentre in Italia le quotazioni ristagnano, a Milano volano, e lui ha risposto semplice, perché Milano non è in Italia. Cioè, è vero o è solo una bolla?
No, beh, Milano effettivamente è un mercato a sé, perché è una città molto internazionale, molto più business, scusate questo termine, rispetto ad altre grandi città italiane. Quindi è probabilmente vero che, essendo legata più a un circuito internazionale europeo, è un mercato molto diverso. Non si tratta soltanto di un mercato residenziale, ma anche del mercato commerciale, che è molto ampio, quindi sì, effettivamente è un mercato un po' diverso.
Poi entrano in scena anche i fondi internazionali.
Assolutamente,
quindi...
certo.
Ecco, sì, quali sono a suo avviso invece le altre cause che stanno facendo allontanare gli italiani dal mattone, al di là di quello, la crescita dei tassi, l'inflazione, la difficoltà di disinvestire in tempi brevi, quali sono?
Ma allora, vi è certamente il tema dei tassi di interesse. Oggi abbiamo i tassi più alti degli ultimi 23 anni, cioè abbiamo nel 2023 i mutui stipulati hanno registrato un calo del 17% e le compravendite sono scese del 12%, questi sono i dati che ho io. Vi è stata certamente poi nel 2022, nel 2023 una forte inflazione proprio della voce del paniere Istat relativa all'abitazione, quindi abitazione, energia elettrica, gas e acqua, che hanno raggiunto anche il più 25% di inflazione nel paniere specifico. Però attenzione, perché il calo del potere di acquisto non è legato soltanto all'inflazione, che tutto sommato adesso è già rientrata grosso modo e che è stato un episodio durato un anno e mezzo circa. Il calo del potere di acquisto degli italiani ha una spiegazione che è stata data autorevolmente, molto autorevolmente, da Mario Draghi qualche settimana fa, perché parlando qualche settimana fa appunto a un evento in Belgio, Draghi ha detto testualmente: in Europa abbiamo perseguito una strategia deliberata volta a ridurre i costi salariali gli uni rispetto agli altri, e combinando ciò con una politica fiscale prociclica, l'effetto netto è stato quello di indebolire la nostra domanda interna e minare il nostro modello sociale. Ora, più chiaro di così è difficile da dire. L'autorevolezza, no, di Mario Draghi ci aiuta a capire cosa è successo. Le politiche europee hanno
una
spinto,
confessione, insomma.
Ma diciamo sì, una, ma spiegazione, suona, chiamiamola, ecco, una spiegazione. Le politiche europee hanno volutamente spinto alla competizione sul costo del lavoro e al rigore del bilancio pubblico, anziché agli investimenti e alle politiche fiscali anticicliche. In questo modo l'Unione Europea ha depresso i salari e ha ridotto il potere d'acquisto, cioè la crisi del mercato immobiliare sostanzialmente
questo, certo,
è un'altra faccia di un problema che si chiama deflazione salariale, che è stata una scelta deliberata dell'Unione Europea.
Allora, noi ci avviciniamo alla consueta pausa, ringraziamo naturalmente Sergio Giraldo, ricordo collaboratore del quotidiano La Verità. Stanno arrivando tanti messaggi, caro Giorgio. Un ascoltatore ci dice: Elena dalla Liguria, a riprova ci sono due Italie, quella di Milano e quella fuori Milano. Sono in un appartamento dal 2006 in classe C, molto bello, ma voglio venderlo, ora non riesco a venderlo perché la gente non ha soldi, devo portare i prezzi a livelli di chi ha immobili in classe F o G. Oppure un altro che ci dice, da Tiziano da Treviso: abbiamo fatto fare un preventivo nel nostro condominio, mettersi a norma secondo i desiderata europei ci costerebbe 70.000 euro a condominio. Sono cifre importanti che richiedono un'ulteriore riflessione, per
come
cui
no,
rimanete all'ascolto di Giù la Maschera.
Ostinato e controcorrente, ostinato e controcorrente, liberamente indipendente, anacolistico per molta gente, una eccezione stravagante, ma mai indifferente.
Cari ascoltatori, ben ritrovati a Giù la Maschera. Ci stiamo interrogando su un tema che sta suscitando tantissime reazioni, tutte preoccupate devo dire, da parte degli ascoltatori di Giù la Maschera. Ci chiediamo se la casa è ancora un bene rifugio. Io sono Marcello Foa, come oggi c'è Giorgio Gandola, e vi ricordo il numero a cui potete continuare a mandare i vostri messaggi. Il numero è 335-699-2949. E devo dire, c'era l'imbarazzo della scelta, peraltro vi prego scrivete il vostro nome quando ci mandate un messaggio. E un ascoltatore ci dice: la casa da sogno è diventata un incubo sia per chi vorrebbe averla e non ci riesce, perché evidentemente non ha abbastanza un reddito sufficiente per permettersi un mutuo, sia per chi la possiede, con le norme che si aggiungono sempre di più è un salasso che ormai è insostenibile. E poi ci sono, per cui c'è un disagio di fondo che prende i due aspetti della questione. E poi ci sono appunto tanti messaggi che dicono ma così non si può andare avanti, questa Unione Europea ci sta letteralmente massacrando, non è accettabile. Tanti messaggi di, e poi ci chiede ma come si comporteranno le banche, non erogheranno mutui su immobili a bassa classe energetica, insomma c'è tanta preoccupazione. Alberto da Biella che dice ma alla fine nel 2038, nel 2035 non si potrà più avere riscaldamento con le caldaie a gas e dunque dovremmo cambiare tutto. Io lavoro in quel settore, per fortuna vado in pensione prima, risolvo il suo problema, ma molti proprietari di casa che erano stati indotti qualche anno fa a dire mettete le caldaie a gas perché sono migliora l'efficientamento eccetera eccetera, dovranno cambiare tutto. Insomma ci sono tante problematiche e noi continuiamo la nostra riflessione accogliendo con piacere, è già stato nostro ospite Giorgio Spaziani Testa, che è presidente di Confedilizia. Buongiorno presidente.
Buongiorno e grazie.
Buongiorno.
Allora qui è una valle di lacrime presidente, cioè veramente sono tutti molto preoccupati. C'è davvero, allora, cosa si può dire agli ascoltatori che sono tutti molto preoccupati per le norme europee, lei dal suo punto di vista cosa può dire? C'è possibile una via d'uscita che non costringa chi se lo potrà permettere a un vero salasso e chi non se lo potrà permettere cosa potrà fare?
Beh, intanto diciamo ribadiamo quello che diceva Sergio Giraldo prima, e cioè che al momento non vi è alcun obbligo per nessuno di fare alcunché. Questo lo dico perché potrebbero già entrare nei condomini in questo periodo soggetti interessati che, sfruttando qualche magari informazione un po' vaga, insomma cercano di approfittarne economicamente. Però io aggiungo un'altra cosa, che le direttive europee non sono le sacre scritture, sono dei provvedimenti approvati sulla base di tendenze, maggioranze, equilibri politici. Poiché questa direttiva è stata approvata alla fine, quasi in extremis, di questa legislatura che si è appena chiusa, e quindi poiché di conseguenza se ne sta aprendo un'altra, io credo che prima di pensare al recepimento di questa direttiva, che dovrebbe in teoria avvenire entro 2 anni, si deve pensare a fare quello che la stessa Presidente del Consiglio ha detto non più di una settimana fa a Pescara, a modificare questo testo. È l'impegno che stanno prendendo peraltro anche gli altri due partiti del centrodestra, Lega e Forza Italia, in coerenza con il voto contrario dato sia nella sessione plenaria del Parlamento europeo, voto finale come partiti nei vari gruppi, sia come governo poi il 12 aprile. Quindi modifichiamo questa direttiva, soprattutto se si riuscirà ad avere equilibri diversi in Europa e insomma ad abbandonare un po' la sbornia green, permettetemi di usare questo termine, e poi ci porremo il problema. Dopodiché, insomma, è chiaro che il problema è alla fonte, non sarebbe dovuto mai nascere. Noi ce ne occupiamo dal 2021 di questa direttiva, è migliorata nel tempo, ma è ancora inaccettabile.
Certo.
Presidente Spaziani Testa, c'è chi sostiene che vi siano troppe tasse che gravano sul mercato del mattone e chi al contrario dice che ce ne sono poche. Ecco, è un balletto che va avanti da anni in Italia, anche politico. Lei crede che questa incertezza sia un ulteriore freno al mercato immobiliare? Come si può rispondere?
Ma si deve rispondere intanto con dei numeri. Solo di patrimoniale, questo bene ribadirlo a chi ogni giorno chiede le patrimoniali, solo di patrimoniale sugli immobili, che in questo momento si chiama IMU dal 2012, governo Monti, si pagano 22 miliardi di euro annui, che sono molti di più rispetto ai 9 annui che costava, diciamo così, agli italiani l'ICI, no? Che insomma c'è stata fino all'ultimo governo Berlusconi. Quindi poi se si aggiungono altri tipi di imposte sul reddito, sugli scambi eccetera eccetera, si arriva a circa 50 miliardi. Quindi troviamo la persona che mi dice che sono poche le imposte sugli immobili, ne parliamo. Ma il paradosso è che, a proposito di Europa, non c'è documento della Commissione europea, e anche qui gli equilibri della Commissione europea bisogna cambiarli, che non inviti l'Italia ad aumentare ancora la tassazione sugli immobili, perché questo è l'assurdo. Dopo che insomma nel 2012, ma non una tantum, perché ce la teniamo ancora quell'IMU, dopo che nel 2012 è cresciuta così tanto la parte patrimoniale della tassazione, la Commissione Europea continua a chiedere un aumento di tassazione sugli immobili. Lo fa giocando con le parole, ma le parole poi vanno lette tutte, lo fa dicendo che bisogna intervenire aggiornando il catasto, ma poi aggiunge che questo servirebbe a ridurre le tasse sul lavoro, ergo vuol dire aumentare le tasse sugli immobili per ridurle altrove, cosa tutta poi da vedere. Quindi altro che poche, sono troppe, andrebbe cominciata a, insomma, bisognerebbe cominciare a ridurre soprattutto la parte patrimoniale, che è diventata un peso enorme, perché come avete detto prima, insomma, che se ne pensi, non, la proprietà degli immobili non è più da tempo, ma da molto tempo, sinonimo di benessere o di ricchezza, figuriamoci, ma è spesso un peso, soprattutto quando le generazioni cambiano e si ereditano immobili in una fase in cui la natalità è in decrescita e di conseguenza sono alla fine più immobili che persone.
Esatto, poi c'è un altro paradosso che alcuni ascoltatori mettono in evidenza e dicono: ma i giovani hanno stipendi bassissimi, lo ricordiamo, gli stipendi sono fermi da 30 anni, non crescono più, vorrebbero comprare casa, ma non ci riescono. E dunque la domanda che si pone sorge spontanea è: ma in un futuro non troppo lontano, chi potrà comprarsi una casa? Cioè, sono due problemi che si sommano, ho l'impressione.
Sì, questo è veramente un problema, perché abbiamo raggiunto un livello elevatissimo, quasi, si diceva prima, quasi l'80%, 77, quasi 78 gli ultimi dati Istat di proprietari della casa in cui abitano, però quella fetta rimasta è una fetta, al di là di quelli che vogliono stare in affitto anche molto benestanti, è una fetta di persone che faticano sempre di più per tanti problemi, da ultimo quello dell'aumento dei tassi, ma prima di reddito. Quindi non bisogna illudersi forse di arrivare al 100%, anche se la proprietà immobiliare diffusa è un valore da difendere in Italia, perché è un valore, è sinonimo di indipendenza, di libertà e di tranquillità, e rispondendo anche alle sollecitazioni della prima parte della trasmissione, deve continuare ad esserlo, e lo è ancora per molti italiani. Però io rispondo alla domanda dicendo che per la fetta che non può raggiungere la proprietà bisogna favorire l'affitto, e allora torniamo al problema per esempio della tassazione, anche quella patrimoniale andrebbe eliminata a mio avviso, soprattutto sugli affitti a canone concordato, quindi più basso rispetto a quello di mercato, e si devono dare più garanzie ai proprietari per il rientro in possesso degli immobili, perché anche lì non si può pretendere che il proprietario faccia, diciamo, metta le proprie case a disposizione a canoni bassi, ma poi non gli si dà la sicurezza di rientrarne in possesso, certo, quando c'è il problema.
Certo. Presidente Spaziani Testa, ma non rischiamo a questo punto di creare un'Italia a due velocità proprio sulle case, cioè prezzi alle stelle nelle grandi città come Milano e Roma, prezzi sempre più bassi, mercato che ristagna nelle città piccole, nei borghi, in campagna?
E temo che la cosa sia già avvenuta, perché al di là del caso di Milano, che come dicevate prima è un mondo a sé e forse non è Italia, c'è già comunque una separazione netta fra grandi città, ma anche tra zone addirittura di grandi città, perché le periferie soffrono rispetto alle zone centrali e semicentrali, e le aree interne che sono spesso luoghi meravigliosi ma anche abbandonati e diciamo lasciati andare, con immobili che poi cadono in disgrazia. Credo che ci sia necessario fare un lavoro più generale anche di maggiore consapevolezza, ma poi interventi concreti anche per far rinascere luoghi ora non più abitati, e grazie al lavoro a distanza e a tante altre possibilità, anche il turismo, far crescere delle zone, far rinascere delle zone dove consentire di abitare a persone che non riescono ad affrontare il mercato delle zone centrali e semicentrali delle grandi città.
Certo. tra i tantissimi messaggi che stiamo ricevendo, e ringrazio i nostri ascoltatori, ce ne sono alcuni che, un esempio, un ascoltatore Renato da Vicenza ci dice: ma volevo sapere se all'estero la proprietà degli immobili è in mano ai privati come in Italia o piuttosto alle banche e alle assicurazioni. E un altro che non si firma solleva un dubbio, dice: ma alla fine non è che tutte queste manovre sul green, queste che vengono messe, hanno lo scopo non dichiarato ovviamente di favorire i grandi fondi di investimento, dunque costringere gli italiani a svendere le loro case, e poi arrivano questi grandi fondi che ristrutturano e trasformano gli italiani da proprietari di casa in affittuari. È un sospetto plausibile a suo giudizio?
È un sospetto plausibile, le due domande sono collegate, la prima diciamo senza malizia, la seconda con malizia, ma malizia fondata, perché è vero, partendo dalla prima domanda, che in altri paesi la proprietà non è diffusa e quindi ci sono grandi soggetti che detengono grandi patrimoni immobiliari e ci sono tantissimi inquilini. Ed è vero che questa cosa non, invece la caratteristica italiana di proprietà immobiliare diffusa e anche di tipo condominiale, quindi pensiamo a tanti problemi che si pongono per gli interventi, tornando alla direttiva Case Green, questa cosa non piace, diciamo, e sia con queste misure sia con le richieste continue di tassare gli immobili si punta, qualcuno punta, non è difficile far mostrare la pistola fumante, però insomma c'è una tendenza a tentare di spostare gli investimenti degli italiani dal mattone insomma al mondo finanziario,
che peraltro è già in atto, no? Noi abbiamo delle statistiche che dimostrano come sempre di più gli italiani investano, quei pochi che riescono a risparmiare investono più nei mercati finanziari che non nel tradizionale mattone. Allora noi ringraziamo davvero il Presidente Nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa per le sue considerazioni, che sono state accolte con tantissimi messaggi da parte degli ascoltatori. Grazie Presidente.
Grazie a voi, a presto.
Giorgio, io sono un po' preoccupato.
Sì, anch'io. Siamo tutti preoccupati. Anche per quello che diceva il presidente Spaziani Testa sui numeri, cioè 22 miliardi all'anno di tasse che gravano sulla schiena degli italiani, e qualcuno che chiede anche di aumentarle, vuol dire avere una percezione della realtà abbastanza bizzarra, ecco.
Certo, sì. Però in prospettiva noi abbiamo un impatto che è anche sociale, sociologico e anche demografico, di cui si parla troppo poco a nostro giudizio, e per questo, per approfondire questo aspetto, accogliamo con piacere il professor Roberto Poli, che insegna sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Trento. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, noi siamo rimasti colpiti da un suo intervento al recente Festival dell'Economia, mi sembra l'anno scorso, se non ricordo male, Festival dell'Economia di Trento, dove lei ha parlato delle nuove sfide del mercato immobiliare tra sostenibilità e nuova demografia che stanno incidendo sull'investimento sul mattone. A cosa si riferiva?
Ma guardi, il dato forse più semplice è andare a vedere come dire, il profilo demografico dell'Italia nei prossimi decenni. Tutte le istituzioni, dalle Nazioni Unite all'Ufficio Statistica Europeo a quello nostro italiano, sono concordi su un fatto. I numeri cambiano un pochino, ma la sostanza rimane la stessa. La popolazione italiana diminuirà. Se andiamo e facciamo riferimento ai dati delle Nazioni Unite, noi oggi siamo grosso modo 60 milioni di abitanti, a fine secolo, secondo le loro estrapolazioni, dovremmo arrivare ai 37, diciamo 40 milioni per fare cifra tonda, quindi da 60 a 40 in 75 anni. È un cambiamento assolutamente importante. Se effettivamente diventeremo così pochi, beh, a parte che ci sono molte domande che si possono fare, ma anche solo rimanendo al caso delle abitazioni, semplicemente ne serviranno di meno. Non ci saranno abbastanza persone per coprire, come dire, l'esistente, non dico per pensare a nuove abitazioni o nuove costruzioni. Questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, come sappiamo tutti, la tendenza è quella verso l'aumento dell'aspettativa di vita. Diventeremo tutti più vecchietti e va bene, ci sta. Però chi andrà in pensione fra, diciamo, 10, 20, 30 anni?
È caduta la linea, ma adesso la recupereremo subito. Appunto, sì, metteva in evidenza un punto essenziale. Tra l'altro, io in questi giorni ho viaggiato parecchio in lungo e largo per l'Italia, vedo anche fuori dai grandi centri urbani molte case e casette, e pensavo, preparando questa puntata, dicendo: ma tra qualche anno chi riuscirà ad abitare in tutte queste case? È un problema molto importante. Sì. Se c'è la popolazione diminuisce in maniera così drastica, è evidente che noi non...
Non si riuscirà a fare. Beh, del resto oggi, anche oggi già molti paesi italiani hanno un depauperamento demografico abbastanza evidente, cioè ci sono paesi, c'è uno spopolamento in atto, soprattutto da parte dei giovani, e questa è una sottolineatura dei sindaci dei piccoli paesi, delle piccole comunità, che non possono permettersi di pagare un appartamento, e quindi vanno a cercarlo dove c'è la possibilità di averlo, a un prezzo dignitoso.
Sì. Intanto abbiamo recuperato il collegamento col professor Poli, per cui rieccoci. Ci sente, professore?
Sì, la sento.
Ecco, lei, finisco
il suo collegamento, mi dispiace, non so dove è saltato esattamente.
Lei parlava appunto dell'impatto demografico e dei giovani, insomma. Le faccio un'altra domanda, se vuole, così almeno evitiamo di rincorrere un pensiero che abbiamo perso il filo. Giorgio, a te la parola.
Sì, professore, i tassi dei mutui sono aumentati, l'inflazione è aumentata, e questa cosa rende impossibile ai giovani, spesso lavorano con contratti a tempo determinato, di poter acquistare una casa. C'è un dato abbastanza inquietante: solo il 6% delle abitazioni in Italia è di proprietà di un under 35. Lei ha detto che i giovani vanno aiutati e diversamente non possono costruirsi un futuro. E in che modo? In che modo possono costruirselo e in che modo vanno aiutati?
Il primo elemento è di affrontare, io credo, il tema del lavoro precario. È evidente che se una persona per un lungo periodo della propria vita non può contare su un'entrata minimamente garantita, non ha prospettive. È difficile sposarsi, è ancora più difficile fare figli, e sappiamo che è uno dei problemi drammatici del nostro paese. Ma se le condizioni non ci sono, io vorrei dire, è una questione di responsabilità. Perché dovrei fare un figlio se non riesco a mantenere nemmeno me stesso? Primo aspetto. Quindi io credo che il tema del lavoro precario sia uno, se non il nodo fondamentale da affrontare. Dopodiché, nel momento in cui ci sono delle entrate minimamente garantite, allora è anche possibile progettare, avere dei percorsi di vita e quindi mettersi nelle condizioni, ad esempio, di avere una casa, di mettere su famiglia, eccetera, eccetera. Però ci sono le condizioni, io credo, di base che devono essere garantite, altrimenti diventa difficile. Un secondo elemento, però, è legato sempre all'avere delle condizioni minimamente strutturate, può essere quello di sviluppare dei programmi specificamente rivolti ai giovani, come ci sono in tanti paesi, in Germania, in Inghilterra e in altri paesi. Quindi tener presente che l'investimento verso una casa è un investimento estremamente impegnativo, soprattutto quando si è all'inizio della propria carriera, delle proprie possibilità di azione, e quindi avere un aiuto da quel punto di vista può essere fondamentale, un po' più esplicito e strutturato di quanto non ci sia in molta parte del nostro paese.
E senta, invece all'estremo opposto della piramide demografica abbiamo due ascoltatori che sono già in pensione che ci scrivono. Ad esempio, una è Gianna da Cagliari, dice: io ho 77 anni, pensionata, dove trovo i soldi per adeguarmi alle direttive europee per fare tutto ciò che chiedono? Poi dice: io in Sardegna, dove il clima è diverso rispetto al nord, per riscaldare la casa spendo 300 euro all'anno perché si sta benissimo. E dunque perché mi disturbate? Fondamentalmente
direi che è un ragionamento di buon senso, cioè avere delle case che siano coibentate, che riescano a fornire dei servizi adeguati, ovviamente dipende molto da dove si abita. È chiaro che se abito in Finlandia o se abito in Sardegna sono due cose radicalmente differenti, quindi anche le politiche di riaggiornamento, di modifica delle situazioni, che hanno un loro senso, quello di diminuire l'inquinamento, diminuire le emissioni negative e fare in modo che il costo della bolletta energetica diventi inferiore, però bisogna calibrarlo sulle diverse realtà. L'Italia, per sua fortuna, è un paese molto diverso, quindi una legge che sia, come dire, troppo rigida o delle norme eccessivamente rigide che mettano alla pari il Trentino e la Sardegna o il Trentino e la Sicilia, ovviamente, trovano degli ostacoli. Quindi bisogna andare a vedere quali sono i consumi effettivi e la necessità effettiva delle diverse realtà e avere la capacità di essere anche, come dire, flessibili in maniera adeguata. L'importante è avere l'obiettivo, cioè se l'obiettivo è di diminuire per esempio la bolletta energetica, che è un costo importante per il nostro paese, però è la bolletta che è più a carico di qualcuno che non di qualcun altro, quindi bisogna anche saper modulare gli interventi in maniera adeguata.
Ecco, ricordo che abbiamo in collegamento il professor Roberto Poli, che è ordinario di sociologia e ricerca sociale dell'Università di Trento. È un altro ascoltatore, sempre di una certa età, e dice: ma è un peso anche per gli anziani sostenere delle spese mediche, perché la sanità non funziona, e se anche le spese per la casa diventano insostenibili, che vita è? Anche questo è un problema drammatico.
È un tema tanto importante, forse dovremmo ripensare alcune caratteristiche. Riporto un esempio molto semplice e immediato. Qualche mese fa mi sono trasferito da una regione a un'altra regione, mi sono iscritto al servizio sanitario della nuova regione e ho scoperto che ho dovuto ridare tutti i miei dati. Cioè non c'è comunicazione fra i servizi sanitari delle diverse regioni. Allora, una cosa è l'autonomia, che può avere un suo valore interessante, ma se non ci si scambia nemmeno i dati fondamentali, credo che, come dire, sia stata interpretata in maniera non adeguata. Io credo che, come dire, la tessera sanitaria, i dati sanitari fondamentali sono dati nazionali, poi le singole regioni possono modulare in un modo o nell'altro i loro servizi, ma credo che ci voglia una base nazionale garantita, altrimenti è anche difficile parlare di standard, parlare di come dire, qualità dell'offerta sanitaria in termini che abbiano un po' di senso. Cioè noi abbiamo costruito 20 nazioni diverse a livello sanitario nel nostro paese. Come dire, forse non è stata la scelta più intelligente che si poteva fare.
Professore, Roberto da Ancona ci lancia un tema abbastanza interessante dal punto di vista sociologico. Lui dice: mi preoccupa la crisi demografica, tra 10 anni forse ci saranno pochissimi giovani e moltissime case sfitte, e inoltre ci saranno molti immigrati in cerca di case a bassissimo costo, come già avviene in alcune parti di tutte le città. Che tendenza è? Come possiamo inquadrarla questa riguardo al futuro?
Allora, 2/3 della popolazione mondiale vive in paesi al di sotto del tasso di riproduzione, ovvero non si fanno abbastanza figli. È una tendenza globale, quindi non è una tendenza solo nazionale, solo italiana, ma la grande maggioranza dei paesi nel mondo ormai è in questa situazione. Questo lo dico per far capire che invertire questa tendenza è qualcosa di particolarmente difficile, probabilmente non possibile. Quello che possiamo fare è evitare di essere i primi della classe, cioè di essere i peggiori, di essere quelli che in assoluto di figli ne fanno meno di chiunque altro. Beh, ci batte la Corea del Sud, ma insomma siamo come dire, in buona posizione. Allora si tratta di creare le condizioni perché chi ne ha voglia, perché non è detto che tutti debbano fare figli ovviamente, ma chi ne ha piacere, chi ne ha voglia, abbia le condizioni per poterlo fare. Torniamo al discorso di prima, ci vuole un minimo di garanzia. Se ho un lavoro precario non mi metto a fare un figlio. Poi credo anche che alcune condizioni, cioè fare un figlio adesso è una cosa estremamente impegnativa, meravigliosa, d'accordo, siamo tutti d'accordo, però è forse la cosa più impegnativa, è l'attività più pesante e più faticosa che una famiglia possa decidere di fare. Allora servono anche un minimo di supporti. Chiunque abbia avuto un figlio sa che sì, d'accordo, è una cosa, qualcosa di incredibilmente bello, ma è anche estremamente faticoso da tantissimi punti di vista. Allora forse questo è anche un tema che dovrebbe, come dire, uscire dalla diatriba politica fra destra, sinistra, sopra, sotto, cioè fra diverse posizioni. È un interesse nazionale. Certo. Cioè, bisogna creare le condizioni perché le persone si sentano garantite, quel tanto che è ragionevole che sia, per chi ne ha voglia, ribadisco, eventualmente mettersi nelle condizioni di avere un figlio.
Certo, questo ovviamente è un altro tema, però abbiamo già dedicato una puntata a questo argomento. Rimanendo al tema delle case, mi propongo e saluto poi anche il professor Roberto Poli, la testimonianza di Lisa da Torino che dice: ho ereditato una casetta avuta che era di mia mamma, con un pezzetto di prato non edificabile, pago 4.000 euro annuali di IMU, ho 72 anni e non farò nulla di ciò che chiede l'Unione Europea se non ne vedo l'utilità. Alla fine, alla peggio, morirò tutto e lascerò tutto in eredità a un rifugio per animali abbandonati. E anche questo è un altro aspetto, il paradosso di che chi le case le ha non riesce più né a venderle né a affittarle né a ristrutturarle. È davvero un problema che merita, io devo dire, ringrazio il professor Roberto Poli di essere stato con noi, grazie professore.
Grazie a voi.
Grazie. Giorgio, questo è il punto,
sì,
no?
Questo è il punto, e poi direi che possiamo concludere ricordando una frase del presidente Spaziani Testa, cioè speriamo che le direttive europee non siano davvero le sacre scritture, perché se no siamo veramente insomma in difficoltà, cioè un intero paese entra in difficoltà, e tra l'altro appunto essendo un paese lungo, quindi da Trento sino a Lampedusa, le problematiche sono sempre una diversa dall'altra, e quindi le soluzioni diventano veramente veramente difficili per accontentare,
certo,
tutti.
E devo dire che sia professor Poli sia presidente Spaziani Testa hanno lanciato un appello alla politica dicendo: uscite dalla solita diatriba della polemica del Chacuse uno contro l'altro, sedetevi a un tavolo e trovate delle soluzioni nell'interesse di tutto il paese e dei tanti italiani che ci hanno scritto anche questa mattina preoccupati per il futuro delle loro case e del loro benessere personale. Siamo giunti alla fine di questa trasmissione, io sono Marcello Fori, ringrazio Giorgio Gandola,
grazie,
ringrazio i tecnici della RAI, a Milano Lorenzo Quaranta, a Roma Serena Mancarella, e naturalmente la squadra di Giù la Maschera la conoscete benissimo, in regia Mauro Convertito, capo autore Marcello Villella, in redazione Nancy Squitieri, Claudio Urbani, per la comunicazione Antonio Ranalli. Ora c'è il GR1, a seguire Ping Pong con Annalisa Chirico, noi ci ritroviamo domani mattina alle 9.05, non mancate.